Stamattina facciamo un punto con i maggiori con le autorità, con tutti quelli che contano all'interno di questo mondo e cominciamo con Stefano Mannoni dell'autorità delle comunicazioni.
Desidero innanzitutto portare il saluto del Presidente Calabrò e del Consiglio della CICOM a questa assemblea. Quella della digitalizzazione in Italia è ad oggi la cronaca di un successo, tanto più significativo per la morfologia del nostro paesaggio televisivo più unico che rare in Italia, in Europa. Non devo certo ricordare a voi che in Italia la televisione generalista è innanzitutto free to air, laddove altrove viaggia sul cavo e sul satellite. Ed è anche una televisione fortemente radicata sul territorio, liberando una dimensione fondamentale della vocazione federalista e locale del Paese. Infine, una televisione che rivendica un primato nel rapporto con i cittadini, conquistato nel corso di decenni di storia tumultuosa, a volte erratica, ma certo gloriosa. Sarebbe oggi superfluo esordire con questa premessa se non fosse che essa viene contestata con crescente veemenza tanto in Europa quanto persino in Italia. Ciò che per voi è motivo di orgoglio, per altri è sintomo di una patologia da curare con rimedi drastici. Immagino che abbiate intuito di cosa sto parlando, ossia la crescente pressione per destinare una quota delle frequenze UHF a dividendo esterno per servizi di telecomunicazione. L'argomento è che la capacità trasmissiva per i servizi audiovisivi è sprecata, che andrebbe utilizzata per il digital divide, che nel farlo si aprirebbero opportunità di monetizzazione per le finanze pubbliche. Ebbene, questo ragionamento non farebbe una piega se la digitalizzazione producesse lo stesso impatto ovunque ed impegnasse le stesse risorse. Ciò che è lontano dal vero, come sa bene chiunque abbia un minimo di familiarità con la materia. In Germania, dove sono il satellite e il cavo a farla da padroni, la partita della conversione dall'analogico al digitale ha interessato marginalmente la questione televisiva. In Francia non vi sono quasi televisioni locali, mentre in Gran Bretagna è da tempo che la fruizione degli utenti passa per mezzi diversi dal free to air. Pertanto dico che il tentativo di delegittimare la via italiana alla digitalizzazione in nome di forzate comparazioni con realtà non comparabili deve essere respinto con decisione, anche se nulla impedisce di immaginare l'allocazione di risorse frequenziali a servizi di telecomunicazioni laddove ne siano disponibili. Attenzione però a non sottovalutare la minaccia, che è seria e incombente, oltre che sostenuta da possenti forze politiche e industriali. A nulla serve esorcizzarla una retorica destinata a non impressionare affatto chi a Bruxelles spinge per costringere i paesi esistenti alla capitolazione di fronte alla causa comune della banda larga. Occorre piuttosto dimostrare con i fatti che l'Italia sa proseguire responsabilmente sulla strada che ha intrapreso, valorizzando quello che è innanzitutto un patrimonio della collettività. Il test per dare questa dimostrazione si chiama piano delle frequenze. So che alcuni di voi hanno maturato l'idea che alla GCOM operi un qualche dottor Stranamore che nella stanza dei computer taglia luce le reti sulla base di idealtipi privi di alcuna connessione con la realtà effettuale. Ovviamente non è così e potrei a mia volta ironizzare sulla sfacciataggine di qualche risposta che abbiamo ricevuto in consultazione pubblica. La verità è che i nostri tecnici, coadiuvati dal professor Sassano, sono impegnati da mesi, con zelo meritorio, a provare ad allungare una coperta che è troppo corta per le pretese di tutti. Ciò detto, nessuno ha mai sostenuto in autorità che un'ipotesi tecnica non possa essere confutata o uno scenario rettificato. Ma questo non può avvenire sulla base di contestazioni radicali del ruolo della pianificazione. Pianificazione che non è un capriccio del regolatore, bensì una precisa richiesta del legislatore. Intendiamoci bene allora, perché il tempo delle interlocuzioni sta per scadere. Certamente questa autorità non auspica che il Piano Nazionale per la Digitalizzazione segua il malinconico destino di quelli che lo hanno preceduto, ossia la consegna alla polvere degli archivi e l'abbandono del campo alla caotica supplenza della giurisdizione. L'autorità riconosce il valore del percorso sin qui seguito, nonostante alcune vistose criticità. Noi vogliamo costruire un percorso pragmatico, fondato sul consenso del mercato, che sia tanto scevro da dogmatismi quanto immune da inverosimili forzature che minino alla radice la credibilità italiana in Europa. Ma per far questo la GCOM deve essere aiutata più di quanto non sia avvenuto finora. So bene che ogni attore ha buone ragioni da fare valere, che devono però essere conciliate con compatibilità domestiche e sovranazionali molto stringenti. Per essere chiaro, non voglio essere ambiguo in questa sede perché siamo, come dire, agli sgoccioli, alla RAI dico che tra tutte le imprese è di sicuro quella più uguale delle altre, in base a una missione di interesse generale che la legge le impone e che tutti le riconosciamo. Ma l'etichetta servizio pubblico non può applicarsi a contenuti diversi da quelli prescritti dal diritto comunitario e soprattutto non può divenire uno stendardo per giustificare rivendicazioni sproporzionate di risorse frequenziali. Alle televisioni locali assicuro che sarà garantita loro la riserva del terzo delle risorse, richiesta che è tanto più plausibile quanto minore sarà lo spreco di capacità trasmissiva assegnata, poiché l'inutilizzo di canali cui oggi già assistiamo è un lusso che il sistema non può permettersi. Agli operatori nazionali più piccoli ricordo che la digitalizzazione ha offerto a loro opportunità inimmaginabili per la crescita in nome della concorrenza e del pluralismo, ma a dispetto di coperture effettive, stimate con generoso ottimismo e nei fatti tutt'altro che all'altezza di tante ambizioni. Infine ribadisco agli operatori nazionali storici la necessità di sostenere con convinzione il processo virtuoso di riconduzione del caso Italia nell'alveo della legalità comunitaria, poiché la certezza giuridica è un valore aggiunto irrinunciabile per il mercato. In questa direzione merita di essere salutato con soddisfazione e plauso il successo del Vice Ministro Romani nel risolvere l'annosa vicenda a Centro Europa 7, prima tappa della chiusura del contenzioso con l'Unione Europea che troverà il suo coronamento nel Beauty Contest per il dividendo digitale, priorità delle istituzioni italiane. Voglio infine riservare una battuta finale all'ECN perché ho sentito ieri l'amico Giunto accusare l'autorità di gravi ritardi. La storia è un po' diversa, ossia che ancora una volta il mercato ha mancato l'appuntamento con l'autoregolamentazione in un settore in quale questa sarebbe stata più che mai necessaria. A me spiace constatare ogni volta che Thomas Hobbes aveva ragione quando sosteneva che il sovrano assoluto è necessario perché gli individui non sono capaci di tenere a freno i propri impulsi appropriativi. E allora il sovrano, cioè noi, in questa circostanza, ci esprimeremo e assumeremo per intero la impopolarità di questa decisione, lasciando sul terreno morti e feriti e qualche danno collaterale, perché questa decisione sarà impopolare, questo è poco ma è sicuro. Però che almeno sul piano delle frequenze, non la ragione, ma l'istinto di sopravvivenza del sistema aiuti la GCOM a trovare un percorso consensuale che confermi la credibilità di quanto abbiamo costruito finora di fronte all'Europa, di fronte ai paesi confinanti e soprattutto di fronte ai tribunali amministrativi regionali che sono, come sapete, la spada di Damocle che incombe sul sistema audiovisivo dalle sue origini. Vi ringrazio e vi auguro buon lavoro.
Non si può dire che il consigliere Manoni non si sia espresso con chiarezza, ma vedo un Alberto Giussano, a caso tanto lo spadone, insomma, sbagliare intorno. Bene.